Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva sopra il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua e Gesù le dice: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporto con i samaritani». Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere». Le dice: «Vai a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, che viene l'ora in cui né su questo monte né in già Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i discepoli, si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia!» Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» E Gesù disse loro: «Il mio cibo è far la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisce insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Molti samaritani in quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di rimanere da loro ed egli rimase lì 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Parola del Signore. Oggi avrei potuto leggere, secondo l'indicazione, la formula breve, cioè praticamente nel testo stanno tagliati una certa parte e si può leggere un pezzo più piccolo. Però secondo me così si falsifica tutto, perché in un racconto sapete meglio di me che se taglio qualche cosa poi cambia il significato. Vi ho voluto leggere questo lungo passo perché mi spero che qualcuno di voi che abbia interesse si porti il foglietto a casa e se lo rilegga poi questo testo. Si accorgerà che è un testo scombinato quanto mai, dove non si capisce perché il nostro Signore parla dei mariti della donna, non si capisce perché sono cinque mariti e quello di ora nemmeno è buono, non si capisce perché improvvisamente si mette anche i discepoli, intervengono, devo mangiare, devo fare e via discorrendo. La meraviglia dei discepoli che Gesù parlava con la donna, cioè tutta la parte finale, chi semina, chi miete. Allora viene la domanda, ma Giovanni che ha voluto dire in tutto questo testo? Ecco, questo è veramente cercare e leggere la Bibbia, leggere il Vangelo, non leggersi il fatterello. Allora poi i pezzi che non vi piacciono si tagliano e uno si ricorda la samaritana, una mezza prostituta, aveva tenuto sei mariti, andava là, Gesù Cristo gli dice, ah, tu che hai fatto, tieni cinque mariti. No, vedete, questa è una catechesi profonda, molto articolata. Qua c'è scritto quello che non immaginate dentro. Io la sto studiando da 40 anni, lo sto studiando questo testo, e ogni volta scopro una linea nuova per leggere dentro. Vedete, il Vangelo di Giovanni non racconta le parabole, non racconta i miracoli di Gesù. Ogni tanto fa la Samaritana, 3-4 punti in cui lui dice tutto quello che vorrebbe dire. Allora, che cosa vi posso proporre oggi? Non di affrontare questo testo, che è troppo impegnativo, pigliare una linea di questo testo che mi ha colpito maggiormente ieri nel preparare un po' le parole che vi dovevo dire. E il punto è questo, fate caso un poco, che qua ci stanno Gesù, la Samaritana, i discepoli, il secchio. E ricordatevi che a un certo punto la donna piglia il secchio e lo butta via. Qua sta l'anfora, le cose, qua mi hanno piallato un poco il testo. E c'è l'acqua. C'è il pozzo. Che ha voluto dire tutto questo? Beh, proviamo a rileggere un po' con questa logica il testo. Innanzitutto Gesù. Allora dice Gesù, stanco del viaggio, si fermò e c'è. Ma di quale viaggio stiamo parlando? La camminata che si erano fatte? Ma non credo che poi Gesù Cristo, che era giovane, si doveva tanto stancare, visto che i discepoli poi erano allontanati ancora, erano andati nel paese a comprare della roba da mangiare. Quindi questa stanchezza di Gesù è proprio veramente stanchezza fisica. Oppure Giovanni ci sta dicendo una cosa molto importante. Gesù, stanco della sua passione, ormai siede sul pozzo. E allora la stanchezza di Gesù è la stanchezza del Cristo che è sceso nel mondo, ha predicato, ha annunciato la verità e noi per tutta risposta l'abbiamo ammazzato tranquillamente. Questa è la stanchezza del Cristo, la stanchezza di ogni predicatore cristiano che quando ha predicato, la gente lo butta via, la gente lo abbandona e lui si sente stanco della predicazione. Credetemi, molti predicatori sono stanchi del predicare, perché si accorgono che molto spesso parlano a vuoto, che la gente non li vuole proprio stare a sentire. E vengono anche poi uccisi, quel fatto di quello che poi è stato santificato dei mutilatini, che il barbiere lo incise sul collo e gli iniettò l'AIDS. E quello fu distrutto da questo fatto, perché se ne parlò, poi alla fine sul letto di morte il barbiere disse no, io gliel'ho infettata io l'AIDS. Capito? Questa è la stanchezza di Gesù. E la stanchezza di Gesù è la stanchezza della sua incarnazione. Ora deve tornare al Padre. Dove siede allora? Qua dice siede presso il pozzo, non è vero niente, vedete, il testo greco dice siede nella fonte, nel pozzo. Cioè noi immaginiamo il muretto del pozzo, Gesù Cristo che sta appoggiato sopra. No, la scena profonda è quella che Gesù siede sul pozzo, perché il pozzo non è il pozzo fisico, il buco che sta a terra, il pozzo è la rivelazione, la sapienza, è la rivelazione di Dio. E com'era quella rivelazione? Era una rivelazione nascosta nella terra. Tutto il mondo prima di Gesù aveva coscienza di Dio, ma doveva buttare il secchio per prendere un po' di verità. Questa è la difficoltà un po' di tutto il mondo antico. Non che i greci non capivano, non amavano Dio, non che gli orientali non amavano Dio, tutti conoscevano Dio, però lo conoscevano con sforzo, perché tutta quella verità che lui aveva dato nel mondo si era impastata con la terra, si era inguaiata, si era deformata. Guardate la notizia che noi diamo, oggi è classico, io dico una piccola notizia, a volte l'abbiamo fatta per scherzo, cioè mettere in giro una notizia per vedere come tornava, e tornava sicuramente tutta imbastita di altre cose e via discorrendo, perché noi deformiamo la verità. Allora la verità sta nel mondo, ma noi poi la facciamo diventare una filosofia, la facciamo diventare un'altra cosa, una poesia, e alla fine a noi non arriva più la voce che è venuta dall'alto, perché si è inquinata con la terra, sta ormai in un pozzo. E quando voi buttate il secchio, io me lo ricordo ai tempi della guerra, quando usavamo i secchi per prendere acqua dai pozzi, ebbene, se voi facevate battere un poco, perché capitava che la corda si muoveva, il secchio batteva vicino al muro, e quindi praticamente a quell'epoca si riempiva di terra. Tirare su il secchio con l'acqua significa sopra era limpido, ma sotto c'era la terra. Questo è lo stato dell'umanità, vedete. Cioè l'umanità ancora oggi è sempre un'umanità che cerca la sua verità. Tutti vanno cercando un pizzico di verità. E devono scavare, devono buttare il secchio, e devono camminare per arrivare al pozzo, e devono studiare. Ecco, oggi non ci camminiamo fisicamente, ma uno deve passare degli anni per poter cominciare a capire, se studia al liceo, le filosofie, le religioni, e lì ognuno cerca di afferrare qualcosa che dia un senso alla propria vita. Ecco la Samaritana. I mariti e cose le dovremmo parlare a parte. Guardate che sei sono come i sei giorni della creazione, è tutto un altro discorso che sta lì, non c'entra niente le vicende sessuali della donna, assolutamente non c'entrano. La Samaritana sta lì, come la Chiesa intermedia, la Chiesa di questo tempo, guardate. E sapete qual è la caratteristica di questa Chiesa? La stessa che dice la Samaritana: come tu sei giudeo e chiedi a me da bere che sono samaritano. C'è una distinzione: i samaritani erano considerati dai giudei gente di tre soldi, scamonea proprio, diremmo noi napoletani. Erano considerati gente che non aveva fede, loro erano quelli che avevano chiarezza e pulizia interiore. Oggi, noi preti, a voi vi consideriamo né più né meno che come la Samaritana. Noi siamo quelli che abbiamo studiato, noi conosciamo la Bibbia, noi conosciamo la parola, noi siamo dedicati a Dio. Voi, samaritani, state là, non avete importanza. E allora ecco che questo discorso diventa profondissimo. Che sta succedendo? Gesù Cristo si è fermato, che ormai lo vediamo come il risorto, come colui che è passato attraverso la morte, come lo Spirito, sta seduto nel pozzo, sul pozzo, cioè sulla rivelazione. Dice Gesù: ormai non c'è più tempo di andare, non è più utile andare lì con il secchio, camminare, andare a scavare. Sono io che mi sono seduto sul pozzo. Io sono l'acqua viva, io sono la rivelazione. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò il ristoro. Venite a me e zampillerete di acqua. Io sono l'acqua che zampilla. Cioè immaginate proprio la fonte giù nel pozzo, immaginate Gesù Cristo che misticamente siede proprio a livello orizzontale e dice alla donna, a voi praticamente, voi siete la Samaritana, dice: ma non correte a fare tutti questi studi, venite a me e bevete direttamente. Ma che beviamo? E beviamo la vita, beviamo la rivelazione. E dove la beviamo? Nella voce della nostra coscienza. Ognuno di voi può bere l'acqua viva, ognuno di voi può capire la verità. Io dico, non so che chiacchiere per poter dire questo, io faccio un sacco di studi. Voi, in quanto laici, potete toccare direttamente la verità di Dio. Questa è la rivelazione che fa Giovanni a questo punto. Voi che siete dominati però dal sapere umano. E allora ecco che ci vuole un gesto importante. Voi vi alzate la mattina e dovete andare, i bambini a scuola, voi al lavoro, voi questo. E chi vi domina? Chi è che disige la vostra vita? Tutte le belle cose, la Costituzione italiana, la legge dello Stato, le leggi sociali, i pensieri dei filosofi, le idee degli arruffoni politici e via discorrendo, così siete dominati voi. E allora ogni tanto dice, ma prendiamo il secchio, andiamo a pigliare un po' di acqua dal fondo del pozzo. E allora dice, sai, io poi la sera qualche volta mi dico Ave Maria e qualche volta mi vado a leggere un libro. E poi capace che vada una domenica a messa e mi vada a sentire a messa, che è il secchio con l'acqua. Dice Gesù Cristo, fermatevi, non avete bisogno di fare più questo, butta via il secchio. Io vi parlo direttamente. Questo noi abbiamo perduto nella nostra fede, vedete? Questo abbiamo perduto. Che cioè in pratica nessuno di noi sente Dio presente, come diceva Mosè nella prima lettura, vedete, non so se l'avete colta quella prima lettura. Dice, e perché mi sovrano il Signore dicendo, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Domandate. Ci credete che nelle vostre case sta nostro Signore? Ci credete che nella vostra coscienza c'è la voce divina? Che non è una cosa strana, la voce divina significa che voi capite che è la vita e la morte, che voi cominciate a trovare quella gioia che avete ripetuto nel Salmo, cominciate a capire che non siamo schiavi del Parlamento, del governo, della Costituzione, della potenza, ma ognuno di noi ha una profonda libertà interiore, quella della voce della coscienza. Ecco, Giovanni vi dice, ascoltate questa voce. E vedete che la finale del racconto, quando alla fine i samaritani dicono, sì, è vero, all'inizio abbiamo creduto in quest'uomo perché tu, Chiesa, la figura della Chiesa, la Samaritana, ce l'hai detta, ma ora noi ci crediamo perché l'abbiamo visto. La fede non può nascere dall'adesione a un modello, la fede non può nascere dal dire, beh, io credo a tutto quello, noi diciamo il credo, fra poco diremo il credo, io credo a tutto quello, sì, io ci credo. Qui, quelle sono parole. Punto fondamentale è che uno crede nella propria struttura vitale. Chi di noi dubita che siamo viventi? Tutti quanti voi siete sicuri, cioè, ma io sono vivo. È un fatto naturale. E voi respirate, non ci pensate nemmeno. E alimentate la vita. Voi mangiate, non ci pensate che in quel momento state costruendo vita. Voi mettete al mondo dei figli e non pensate che in quel momento state creando vita. Ma tutta qua, tutto orizzontale. E allora poi viene la morte e ci distrugge. Le mille morti della terra che arrivano sopra di noi. E allora ogni tanto pigliate il secchio e andate a cercare un poco di fede. Sì, poi mi dico un rosario pomeriggio, sì, io poi mi dico la preghiera, là si è fatto questo. Sì, ma ci credete che Dio è presente in mezzo a voi e dentro di voi? Così come credete che dentro di voi c'è la vita umana? Credete che potete mettere al mondo un figlio, anche se non lo mettete al mondo nella realtà della carne, ma lo mettete al mondo spiritualmente? Quante persone vanno a caccia di un padre, di una madre? Non fisica, perché lo tengono, ma vanno a cerca di un padre che gli insegni la vita. Ecco quello che Giovanni dice. E questa è una delle tante letture che si può fare di questo testo. E ci dovremmo perdere diverso tempo sopra per poterlo leggere fino in fondo. Però tenetevi questa mia provocazione, buttate via il secchio, buttate via tutti i mezzi con cui credete di trovare la verità dentro di voi e apritevi un poco all'incontro col Cristo. Noi abbiamo perduto completamente la vicinanza di Dio. Noi con Dio che non vediamo non ci sappiamo più parlare. Perciò facciamo sempre bla 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 bla. Qua pare che se uno non parla, non dice parole, pare che non può parlare con Dio. Dio si parla nel silenzio. Forse l'unico posto in cui tutti gli uomini parlano con Dio è quando dormiamo. E allora spegniamo questo benedetto cervello e forse una voce viene dall'interno. E infatti noi uomini stranamente andiamo a caccia di sogni. E forse quel sogno non è che il sacramento di un incontro con Dio. Fratelli miei, rifletteteci sopra, che vi devo dire? Non perché dobbiamo fare uno studio, una cosa, per carità, perché dobbiate trovare una gioia. Perché quando voi scoprite che voi siete una sola cosa con Dio, che come diceva Sant'Agostino, è dentro di voi che abita Dio. Tutti quanti, vedete, venite a fare la comunione, molte si fanno subito una croce, una cosa, oppure poi si inginocchiano avanti alla cosa, e lo tenete dentro quel Dio. Ma non ci pensate. E non ve lo faccio una colpa, la colpa è nostra. Perché per 2000 anni vi abbiamo insegnato molto poco di questo. È chiaro. E allora, che volete fare? Pigliamoci quella che è la nostra realtà e cerchiamo di camminare verso la nostra gioia, perché il fine del cristianesimo non è la tristezza, non è il sacrificio, il dolore, la cosa, sta schifezza inaudita che è una bestemmia a Dio. La finalità di Gesù Cristo è la gioia, il giardino della delizia, il paradiso terrestre. È la felicità. Io voglio da voi sacrifici, offerte di esultanza, voglio vedere i bambini che giocano a calcetto, voglio vedere le persone che si amano, voglio vedere la vita che fiorisce in questo mondo. E invece stiamo sempre con viola, con cose, con nero, con afflizione, con sangue che scorre dappertutto, e mi pare un ospedale dove si stanno sempre con i coltelli in mano. No. La nostra fede è una fede da giardino, da prato, da cose che fioriscono. A questo facciamo ora la nostra risposta di fede. Leggiamo quello che sta sul nostro foglietto, perché è un'altra formula, così capite che le proposte, il nostro credo non è una cosa standard. Noi lo diciamo con alcune parole, lo diciamo con le parole che ordinariamente dite nella messa della domenica, lo diciamo con questo testo qua, lo diciamo con la fede che si chiede nel battesimo. Però la fede deve stare qua, non qua. Questo è il punto fondamentale.